A proposito di quelli che invece vengono definiti i push factors, i fattori di spinta, ne parlavamo qualche secondo fa, continuiamo a parlarne con Sonia Lucarelli, docente di relazioni internazionali dell'Università di Bologna, responsabile della ricerca del Forum per i problemi della pace e della guerra. Professoressa, buongiorno a lei, bentrovata e grazie.
Buongiorno, buongiorno.
Questi fattori di spinta sono potenti per le migrazioni e temiamo possano esserlo sempre di più. Prima citavamo un rapporto delle Nazioni Unite a proposito di quanto potrà accadere nei prossimi pochissimi anni. Le Nazioni Unite parlano addirittura, come dire, di 2030, la possibilità di vedere nei prossimi anni la minaccia di annullare gli ultimi 50 anni di progressi nello sviluppo, nella salute globale e nella riduzione della povertà. Che ne pensa lei?
Beh, i dati delle Nazioni Unite sono sempre il nostro punto di riferimento, per cui, come tutte le proiezioni, naturalmente poi sono soggette ad essere riviste secondo le condizioni che si creano, ma ci sono dei fattori strutturali sulla base dei quali queste proiezioni si basano e che sono trend di lungo periodo o anche di medio periodo che portano a quell'esito. Uno è il trend relativo alla povertà. Ora, se guardiamo anche soltanto i dati relativi alla povertà estrema, cioè le persone che vivono sotto $1.90 al giorno, la distribuzione è molto chiara, cioè basta vedere la mappa, la stragrande maggioranza è in Africa subsahariana.
Sì.
C'è una piccola sacca, diciamo, di questo tipo anche in Asia, in particolare in India, ma la stragrande maggioranza è in Africa subsahariana. Nel resto del mondo ci sono naturalmente fenomeni di povertà estrema, ma molto più ridotti. Ora, questa povertà estrema è un indicatore importante delle condizioni socio-economiche di quel paese. Non sono le persone che poi emigrano, perché le persone che vivono in povertà estrema non hanno neanche risorse né economiche né cognitive per cominciare il viaggio di migrazione, ma ci mostra una situazione degradata del paese, di grande difficoltà. Quindi sono le persone che vivono in questi paesi, nel momento in cui acquisiscono un minimo di risorse in più per poter avviare un viaggio, lo avviano, e questo è un fattore che streme molto nei confronti della migrazione. Il secondo grande fattore, anche questo è un trend in negativo, è quello delle inuguaglianze, questo famoso indice di Gini che ci mostra la differenza tra i più ricchi e i più poveri all'interno dei paesi. Il fattore di Gini è in aumento ovunque nel mondo, è in aumento anche nelle società sviluppate, e gli esiti delle nostre società li vediamo nello scontento, nel voto populista, eccetera. Ma nel resto del mondo, cioè nella parte del mondo meno democratica, meno sviluppata, che ha meno risorse, gli esiti sono catastrofici. C'è anche una forte consapevolezza e percezione di queste ineguaglianze. Di nuovo, la mappa del mondo riguardo alle ineguaglianze mostra un fenomeno molto eclatante in Africa, in particolare nella parte più sud dell'Africa, e nella America Latina, tutta l'America del Sud.
Ecco, questo infatti è impressionante e ci rimanda al fatto, stamattina abbiamo aperto con le notizie veramente drammatiche che arrivano dal confine tra il Messico e gli Stati Uniti, poi parleremo anche del Mediterraneo. Questo ci racconta che ci saranno sempre più migranti che si muoveranno anche rischiando la morte o la morte dei propri figli, come già sta accadendo, però questo numero aumenterà a proposito di porti chiusi e altre illusioni del genere, diciamo.
Assolutamente, anche perché questi fenomeni non servono mai da soli a produrre la migrazione. Purtroppo si intrecciano con altri fenomeni, come per esempio quello delle condizioni di vita all'interno dei regimi politici nei quali si vive. Quindi,
certo,
prendiamo le mappe, per esempio, sullo stato della democrazia nel mondo, di nuovo, quegli stessi paesi dove si è più poveri, dove ci sono più ineguaglianze, sono anche quelli nei quali si hanno meno libertà. Libertà d'espressione, libertà politiche, cioè regimi meno democratici. Sono quegli stessi paesi nei quali si hanno anche meno libertà personali, magari per la possibilità di esprimere se stessi. Non so, molto spesso nelle interviste ai migranti, quando gli si chiede che cosa state cercando, libertà è una delle cose, una delle risposte che più frequentemente si ottiene. Può essere una donna che decide di vestirsi in modo più libero e invece nel paese nel quale vive non lo può fare. A tutto questo naturalmente si aggiunge l'impatto del cambiamento climatico. Ora, sulle stime dei migranti ambientali, quindi non solo legate al cambiamento climatico, ma più generalmente a disastri ambientali di varia origine, che molto spesso sono riconducibili al cambiamento climatico, so che avete già parlato di questo prima, ma dico soltanto una cosa. Ora, le stime su quanti saranno esattamente non le abbiamo, nel senso che anche l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni ci dice che le stime vanno da 25 milioni a 1 miliardo entro il 2050, ma comunque sì, stime incredibili, stime altissime.
Assolutamente, infatti noi siamo totalmente impreparati. Prima citavo la Johns Hopkins University, parla di 150 milioni dal Medio Oriente nel 2050 per cambiamenti climatici e non per questioni, come dire, politiche o altro, per cui evidentemente dovremo avviare una riflessione sul fatto che finora sono arrivate veramente pochissime persone e se la reazione sarà così isterica siamo messi veramente male probabilmente. Un'ultima battuta su questo.
Però mi permetto di dire che anche il cambiamento climatico, cioè l'impatto netto del cambiamento climatico sulla propensione delle persone a spostarsi, è molto condizionata dalla capacità del sistema politico nel quale si vive di essere resiliente, cioè di rispondere. Quindi se l'impatto del cambiamento climatico è forte, per esempio, in alcune zone dell'Alaska, nelle quali lo smaltimento del mare sarà tale per cui le popolazioni si dovranno spostare, la capacità dell'Alaska, degli Stati Uniti, di spostare queste persone, di creare condizioni di risposta a questa sfida, è molto maggiore di quello che avviene nei paesi medio orientali, dove la situazione politica, molto spesso i conflitti, non lo consente.
Non
purtroppo
c'è alcun dubbio.
È l'intreccio di tutto questo e tu quello che possiamo fare, e chiaramente non sono ipotesi chiusi, perché con ipotesi chiusi di fronte a fenomeni di questa portata non hanno alcun senso, quello che si può fare e si deve fare è un'azione concertata a livello globale per rispondere in modo variegato, quindi sostegno all'economia, alla politica, gestione del cambiamento climatico, oltre a cercare di arrestare l'innalzamento globale della temperatura, cioè un'azione che può essere soltanto globale e concordata. E il Global Compact erano un passo in quella direzione.
Infatti, mi piace segnalare che scadono il 30 di giugno le iscrizioni alla vostra nuova Summer School, le nuove sfide globali. Parlerete proprio di cambiamento climatico, terrorismo internazionale, multiculturalismo, migrazione. 16 ore tra lezioni, seminari, laboratori interattivi. È la Summer School del Forum per i problemi della pace e della guerra. Vuole dirci qualcosa su questo in chiusura?
Sì, la ringrazio di averla menzionata, siamo molto contenti di farla, avrà luogo il 12 e 13 luglio in centro a Firenze, in via Laura, e le iscrizioni sono ancora aperte appunto fino al 30 giugno e si tratteranno questi temi con la collaborazione di docenti di varie università italiane e straniere e varie competenze disciplinari, che è una cosa abbastanza difficile da avere nei percorsi universitari tradizionali, quindi sì, siamo molto contenti e aspettiamo nuove iscrizioni.
Sono Lucarelli, grazie per essere stata con noi, buona giornata, buon lavoro.
A lei, buongiorno.
Contro Radio Estate, musica, notizie, approfondimenti, insieme da streaming social.
Condividila con chi vuoi, questa è Contro Radio.